Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Libia, la maggior parte delle migliaia di morti causate dalle inondazioni poteva essere evitata. L'ONU punta il dito contro la disorganizzazione legata all'instabilità politica che affligge il paese. Gli abitanti di Derna si sentono abbandonati dalla comunità internazionale. L'intervista di Esteri. Kim rimarrà in Russia ancora per diversi giorni. Putin ha accettato l'invito di visitare la Corea del Nord, la nascita del nuovo asse nel Pacifico visto da Pechino. Migranti, un giudice federale del Texas boccia la legge sui Dreamer voluta da Barack Obama. La decisione rappresenta un duro colpo per l'amministrazione Biden. Il Marocco ha annullato un volo di aiuti della Croce Rossa tedesca. Da Lipsia avrebbe portato 36 tonnellate di materiale di soccorso. Nonostante questo, continua la mobilitazione delle ONG per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. World Music, c'era una volta Ségou, la città del Mali famosa per le sue attività culturali. Oggi si trova in area altamente insicura e altamente minacciata dagli jihadisti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Libia. Si ritiene che più di 5.300 persone siano morte in seguito alle inondazioni nella città di Derna. Questo quanto hanno dichiarato oggi le autorità locali citate dalla BBC. Hanno riferito che alcune zone di Derna sono svanite, completamente scomparse. Immaginate che un'area residenziale sia stata completamente distrutta, non puoi vederla, non esiste più. Non ho mai visto niente di simile prima, è come uno tsunami, ha dichiarato un portavoce. Il capo dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU ha detto che la maggior parte delle vittime poteva essere evitata. Peter Talas, durante un briefing per la stampa a Ginevra, ha puntato il dito contro la disorganizzazione legata all'instabilità politica che affligge la Libia. Sempre l'ONU oggi ha avvertito del pericolo di malattie derivanti dall'acqua contaminata Derna. Jens Lerche, portavoce dell'ufficio dell'ONU per il coordinamento degli affari umanitari, ha dichiarato che il sistema dei pozzi d'acqua è stato contaminato. Le persone hanno bisogno di bere. Se iniziano a bere acqua contaminata, potremmo assistere a una ondata secondaria di malattie, persino alla morte, se non riusciamo a fermare tale fenomeno. Martina Stefanoni ha intervistato Enas Elmizini, attivista libica e traduttrice raggiunta a Tobruk, da dove tiene contatti con amici e familiari bloccati a Derna.
The situation is very still dangerous. The road that
La situazione è ancora molto pericolosa. La strada che collega la parte est e la parte ovest della città è distrutta perché è dove c'erano le dighe che sono crollate. I residenti quindi sono bloccati e non possono andare da una parte all'altra, così come gli aiuti che fanno fatica a raggiungere diverse zone della città, anche a causa delle macerie che bloccano le strade. Sono ancora sotto shock. La maggior parte della popolazione sta negli ospedali e nelle scuole e l'elettricità è tornata solo poche ore fa, ma è ancora una situazione estremamente difficile.
Gli aiuti da fuori riescono a raggiungere le aree più colpite?
È molto difficile proprio per i danni subiti. Quindi anche le squadre di soccorso fanno fatica a recuperare ciò che serve loro. Ora stanno cercando di creare una strada che permetterà di collegare i due lati della città.
E le persone con cui sei in contatto cosa raccontano?
Sono veramente sotto shock. Hanno passato le notti cercando di saltare da un tetto all'altro, completamente al buio. e nell'oscurità sentivano solo la gente urlare e piangere. Le persone venivano trascinate dentro il mare, dall'acqua fuoriuscita dalle dighe. Sono veramente in una condizione mentale e psicologica orribile.
Le squadre di soccorso continuano ancora a trovare cadaveri?
Sì, tutti i giorni, ma per fortuna trovano anche sopravvissuti. Proprio oggi hanno estratto dalle macerie una persona ancora viva. Il problema però è che i soccorritori professionisti sono pochissimi, la maggior parte sono volontari, non addestrati per affrontare una catastrofe di questa portata.
What about the il governo come sta rispondendo?
Do you think they're doing enough?
They're trying to do their
fanno quello che possono, ma non siamo in grado. Non abbiamo abbastanza persone addestrate per questa situazione. Credo che il grosso lo facciano le squadre internazionali, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e il recupero di sopravvissuti, ma sono comunque pochi. Abbiamo bisogno di più aiuto.
We still need of professional rescue teams.
And you said that, of course, la Libia è teatro da anni di un conflitto. Che effetto ha sulla psiche delle persone quest'altra catastrofe dopo che la gente ha già sofferto così tanto?
Does this situation have on people who already suffered a lot?
Credo che questa sia proprio la ragione per cui non ci siamo preparati a sufficienza per questo uragano che sapevamo sarebbe arrivato. Leggevamo le notizie, ma la gente non si fida delle autorità. Nessuno ha lasciato la propria casa prima che arrivasse l'uragano, né ha provato a mettersi in salvo preventivamente. La gente è stanca della guerra, è stanca di scappare.
Tired from war, from leaving their places. So,
but do you feel that Libya? Avete la percezione di essere lasciati a voi stessi, che la Libia, qualunque cosa succede, non fa comunque i titoli dei giornali?
Left alone?
Yes, unfortunately,
sì, purtroppo sì. Ci siamo sentiti proprio così. Abbiamo passato due giorni a piangere e gridare chiedendo aiuto, ma non abbiamo ricevuto nessuna attenzione internazionale. All'inizio nessuno ci ha aiutati. Solo in queste ultime ore abbiamo iniziato a ricevere attenzione dall'estero. Quindi sì, ci siamo sentiti lasciati soli.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'Africa in questo momento, a causa dei cambiamenti climatici, non viene colpita soltanto dalla siccità, ma anche dai fenomeni estremi. Sentiamo Sara Milanese.
Le migliaia di morti per le inondazioni in Libia causate dalla tempesta Daniel sono solo le ultime vittime africane di eventi legati ai cambiamenti climatici. Il crollo delle due vecchie dighe che ha causato la distruzione della città portuale di Derma mostra una volta in più le conseguenze drammatiche che gli eventi meteo estremi possono avere sulle infrastrutture fragili in paesi che non possono garantire la messa in sicurezza del territorio. Questo è stato proprio uno dei temi del vertice africano sul clima che si è tenuto la scorsa settimana in Kenya e che si è concluso con l'approvazione unanime della dichiarazione di Nairobi, testo che dà al continente una voce comune in vista dei prossimi appuntamenti mondiali. La dichiarazione contiene infatti una serie di raccomandazioni, di impegni, di richieste con l'obiettivo di rafforzare il potere contrattuale dell'Africa sulle piattaforme internazionali. Il memorandum del vertice di tre giorni, a cui hanno partecipato leader globali, oltre 20 capi di Stato e 30.000 delegati, invita la comunità ad agire per ridurre le emissioni di gas serra, richiede riforme dei sistemi finanziari multilaterali e fa appello alla riduzione e alla ristrutturazione del debito. La dichiarazione di Nairobi ci guiderà nelle conversazioni difficili, nel prendere decisioni difficili e nell'apportare cambiamenti scomodi nel nostro percorso verso un futuro sostenibile, ha detto William Ruto, presidente del Kenya e ideatore del vertice sul clima. Il testo e le richieste contenute hanno già fatto capolino al tavolo del G20 in India e torneranno nell'imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite, agli incontri annuali del gruppo della Banca Mondiale e del Fondo Internazionale di Monitoraggio e alla COP28 a Dubai a dicembre. Oltre a lanciare forti appelli per garantire finanziamenti per la mitigazione e l'adattamento climatico, la versione finale del documento evidenzia anche le opportunità di investimenti nelle economie emergenti dell'Africa. Esorta i leader mondiali, infine, a sostenere una proposta di carbon tax sul commercio di combustibili fossili, sui trasporti marittimi e sull'aviazione. Soprattutto chiede che la comunità internazionale onori con urgenza l'impegno annuale di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima, quei fondi di compensazione che sono stati la più importante novità della COP di Sharm el-Sheikh del 2022. Africa Green significa chiaramente anche affari, lo dicevamo, per promuovere il verde e le rinnovabili. Al termine dei 3 giorni di vertice sono stati promessi impegni da parte di vari paesi a livello internazionale per 23 miliardi di dollari in tutto il continente. Si va dalle iniziative per il solare nell'Africa subsahariana a quelle di riforestazione delle regioni orientali africane fino allo sviluppo del cosiddetto idrogeno verde. Ma c'è anche chi sottolinea i limiti di questa dichiarazione. Attivisti, membri della società civile, esperti di energia e salute hanno infatti criticato il testo perché dicono non è abbastanza inclusivo e gli obiettivi non sono ancora abbastanza ambiziosi. Molti dei nodi e delle ambiguità dei governi locali in termini di tutela degli ecosistemi e delle comunità indigene sono infatti rimasti insoluti, mentre gli obiettivi sull'uso dei fossili sono stati definiti una soluzione fasulla. Così come si radica l'opposizione nel continente alle iniziative di riforestazione operata dai paesi ricchi per compensare le proprie emissioni di gas serra. Una soluzione infatti che permette ai grandi inquinatori di fatto di non cambiare le proprie politiche. C'è infine un tema strettamente legato alla salute pubblica. Il tema salute, che è stato escluso dall'agenda principale nonostante il legame indissolubile con il cambiamento climatico. La salute è il volto umano della crisi climatica, avverte infatti l'ONG AMREF, che era presente al vertice e che sottolinea come, ancora una volta, questo sia uno dei tanti aspetti dell'ingiustizia sociale a livello globale. La salute, dice infatti, è appannaggio, ancora una volta, della ricchezza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano. Sentiamo Roberto Festa.
Non si placa la battaglia politica sui Dreamers. I Dreamers sono quelli entrati illegalmente negli Stati Uniti da bambini, portati dai genitori, parenti, adulti in generale, e che poi sono cresciuti negli Stati Uniti. Vi hanno studiato, hanno trovato un lavoro, hanno messo su famiglia, restando però sempre illegali, cioè non ottenendo mai lo status di cittadinanza. Per cercare di colmare questo vuoto legislativo e per dare una qualche certezza di futuro a questa gente che ormai è cresciuta e che è statunitense, nel senso che non è mai nemmeno tornata nei paesi d'origine, ecco, per cercare di risolvere in qualche modo la situazione, Barack Obama nel 2012 creò il DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, che appunto consentiva a queste persone, a questa gente, di restare sul suolo americano e di trovarsi un lavoro, a patto che non si fossero mai macchiati di un reato. Era una misura di buon senso. Che colpa infatti avevano questi ragazzi e ragazze portate da piccoli negli Stati Uniti? Ed era Era una misura che comunque non garantiva alcun percorso certo verso la cittadinanza. Il permesso infatti era temporaneo, doveva essere rinnovato in attesa di una soluzione legislativa al problema appunto dei Dreamers. Quella soluzione legislativa non è mai arrivata. I continui scontri sul tema dell'immigrazione tra democratici e repubblicani hanno infatti alla fine cannibalizzato tutto, e se tutti i democratici e repubblicani si dicevano d'accordo sulla necessità di trovare una via legislativa per risolvere i problemi dei Dreamers, ecco, il Congresso non ha mai legiferato. Anzi, i repubblicani, nel tentativo di usare i Dreamers come arma per attaccare le politiche sull'immigrazione dei democratici, hanno cominciato a rivolgersi ai tribunali per smantellare il programma creato da Barack Obama. Ci sono riusciti una volta, quindi l'amministrazione di Joe Biden ha cambiato qualcosa nel testo, lasciando però il programma, diciamo, invariato. A questo punto i repubblicani si sono rivolti di nuovo ad un giudice federale del Texas, Andrew Hanen, che gli ha dato ancora una volta ragione. «Ho la massima partecipazione personale, individuale nei confronti dei Dreamers», scrive il giudice Hanen nella sentenza, «e non voglio aggiungere che questa mia sentenza porti ad una caccia poliziesca e all'espulsione di queste persone. Chi è qui, dice il giudice, chi già gode quindi di questo programma può continuare a restare negli Stati Uniti. Ma per il giudice il DACA è illegale, incostituzionale, perché scippa la politica sull'immigrazione al Congresso. Solo il Congresso, spiega il giudice texano, quindi non il ramo esecutivo, non il governo, non l'amministrazione, può decidere in tema di immigrazione. Si riapre quindi la questione: oltre 600.000 persone, senza calcolare le loro famiglie, 600.000 persone che avevano raggiunto un po' di stabilità, ecco, queste vengono ora ributtate nella precarietà. Il caso arriverà con ogni probabilità alla Corte Suprema, che ancora una volta dovrà supplire con una sua decisione, con una sua sentenza, all'impasse e all'inconcludenza della politica.
Andiamo a Mosca con le due annunci del Cremlino. Quindi Kim Jong-un rimarrà in Russia ancora per diversi giorni, mentre Putin ha accettato l'invito di visitare la Corea del Nord. Come è visto da Pechino questo nuovo asse nel Pacifico? Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina è sempre stata la grande protettrice della Corea del Nord, anche negli anni in cui i rapporti tra Pyongyang e Mosca dopo il crollo dell'Unione Sovietica non erano idilliaci. Tuttavia negli ultimi anni Putin ha riconquistato molti punti agli occhi di Kim Jong-un, soprattutto perché Russia e Corea del Nord condividono lo status di paesi sottoposti a sanzioni internazionali. Sicuramente la diplomazia cinese era stata informata del viaggio russo di Kim, ma per ora sia la leadership di Pechino sia i media di Stato stentano disinteresse. È comprensibile, dato che la Cina non ama essere tirata per la giacchetta da nessuna. Da un lato Lavrov, che ieri ha cercato di creare una piattaforma comune Russia-Cina-Corea del Nord, affermando che l'Occidente ha tradito le promesse fatte al tempo delle prime sanzioni contro Pyongyang e sottintendendo quindi che Mosca si ritiene libera da vincoli. Dall'altro l'Occidente, che chiede per l'ennesima volta a Pechino di fare pressioni su Putin e Kim. Il problema della Cina è che sicuramente non guarda con molto favore un eventuale trasferimento di tecnologia missilistica o satellitare russa a Kim Jong-un, un elemento di destabilizzazione nella regione. Però sa anche che Kim fa di testa sua, Putin pure, e quindi c'è il rischio di perdere la faccia in tentativi inutili. Inoltre, perché dovrebbe farli? Per favorire quell'Occidente a guida statunitense che cerca di isolarla e accerchiarla. Quindi è significativo che proprio ieri Pechino sia uscita con un documento ufficiale intitolato «Proposta della Repubblica Popolare Cinese sulla riforma e lo sviluppo della governance globale». Documento in cui ribadisce la propria posizione su diversi dossier internazionali, in cui parla di soluzione politica per l'Ucraina e di denuclearizzazione per la penisola coreana. Insomma, Pechino non asseconda certo Kim e Putin, però non sembra neanche volersi impegnare più attivamente in un ruolo da sorella maggiore che mette in riga le altre due. Questo almeno alla luce del sole.
Il COSPE ha lanciato la campagna Emergenza Marocco. Il COSPE opera in Marocco dal 1994, attualmente lavora sia nel sostegno delle ONG ambientaliste del paese che nella promozione dell'educazione inclusiva nelle scuole delle zone rurali nella regione di Marrakech. Isabella Panfili, capo progetto in Marocco, ci fa il punto sulla situazione post terremoto.
ICOSP è presente in Marocco in questo momento con due progetti abbastanza importanti finanziati dall'Unione Europea, entrambi che toccano diverse regioni del Marocco, tra cui anche i territori colpiti dal sisma, quindi non solo la regione di Marrakech, ma anche più a sud, i territori più a sud nella provincia di Taroudant e anche la parte di Ouarzazate, perché in realtà sono diverse le province colpite, anche se ovviamente l'attenzione si è concentrata sulla zona di Marrakech, un po' perché l'epicentro si trovava in quel territorio, un po' anche per conoscenza, per visibilità della città. Le notizie sono più o meno le stesse negli ultimi giorni, quindi c'è stato un intervento che è stato praticamente immediato da parte della protezione civile marocchina, dell'esercito, per evacuare, che è tuttora in atto, anche perché il territorio è un territorio molto vasto che copre per la maggior parte aree di montagna che non sono facilmente raggiungibili. Solo poco più di un giorno fa, credo fosse due giorni fa, erano riusciti a liberare tutte le strade che comunque rimangono di difficile percorrenza, soprattutto anche per i mezzi di soccorso, proprio perché sono strade per la maggior parte sterrate che conducono a territori molto isolati. Le operazioni di recupero sono difficili. Io stavo leggendo poco fa un articolo di un'organizzazione specializzata in costruzioni tradizionali, che sono un po' quelle che dominano nel sud, dove però alle costruzioni tradizionali piano piano si è affiancato l'utilizzo di altri materiali, cemento, materiali di recupero, per cui queste costruzioni assemblate non sempre in maniera corretta, questo tipo di costruzione sarebbe anche all'origine degli effetti devastanti del sisma.
Ecco, dicevo che il COSPE ha lanciato la campagna Emergenza Marocco. Di che cosa si tratta? Sentiamo ancora Isabella Panfili.
L'obiettivo è quello di renderci utili nella fase successiva all'emergenza, in tutto quello che è la prima necessità, quindi tutto quello che possono essere i bisogni in questa fase in cui la maggior parte delle persone, appunto soprattutto nelle zone rurali, sono veramente rimaste senza niente, hanno veramente perso tutto. E questa azione verrà definita sulla base anche sia di quelli che sono i bisogni che ci segnalano i nostri partner, e sia sulla base di quelle che poi sono le linee guida che ci danno le autorità e che ci permettono di accedere ai territori. Poi c'è un secondo tipo di intervento che stiamo già pianificando, che è più di lungo periodo e che ci vedrà impegnati. L'emergenza durerà a lungo perché la devastazione è tale e tanta che ci sarà da lavorare per tanto tempo, quindi bisognerà essere presenti per tanto tempo in questi territori. Stiamo già lavorando con i partner, tu prima citavi il nostro progetto educativo, per capire quali saranno le priorità nel post e come potremmo rispondere con quelli che sono i nostri strumenti, sia in termini nella fase di ricostruzione che nel durante, quindi in tutta quella che sarà quella fase transitoria che dovrebbe portare a un ritorno alla normalità, si spera entro il prima possibile. È un lavoro molto di lettura dei bisogni, di ascolto, quello che stiamo facendo in questo momento, e di attesa nel momento in cui appunto le autorità locali, una volta finita la fase di emergenza relativa all'evacuazione e la messa in sicurezza dei siti, ci permetterà di intervenire direttamente. Cercheremo di intervenire in quelle che sono le nostre aree più fragili. Uno dei partner con cui lavoriamo, che è il partner con cui abbiamo lanciato la campagna di raccolta fondi, è l'associazione degli insegnanti di scienze, che è attiva a più livelli, sia in termini di educazione ambientale che con noi nel sostegno alle associazioni che si occupano anche di governance ambientale e di governance territoriale, e che ha avuto tante perdite anche tra i propri membri, ci sta in questo senso aiutando a fare questa lettura dei bisogni progressiva in maniera da offrire quello che effettivamente serve, in maniera molto mirata.
Sul sito del COSPE troverete tutte le informazioni per le donazioni per la raccolta fondi. E infine chiudiamo con World Music, rimaniamo in Africa, andiamo in Mali, ma prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Shawky.
Fa un certo effetto ricevere una novità dell'etichetta Mieruba, l'album di Re di Drissa Sumaoro in uscita in questi giorni. La Mieruba è stata creata nel 2008 con la mission di valorizzare artisti che sono stati importanti negli anni d'oro della musica del Mali dopo l'indipendenza del paese nel 1960 e che non sempre beneficiano dei riconoscimenti che meriterebbero. Per tirare fuori dal dimenticatoio nomi gloriosi che hanno fatto la storia della musica maliana moderna, la Mieruba ha anche dato vita ad una collana dell'Host Maestros che è arrivata a 8 titoli disponibili in digitale. Ricevere un album come Dire di Idrissa Sumaoro, che è stato pubblicato anche come disco fisico in vinile e CD, fa effetto perché se si va a visitare il sito della Mieruba, l'apparenza è quella della normalità. La Mieruba ha sede nel Mieruba Art Center, un centro culturale aperto da diversi anni, che offre corsi su strumenti musicali tradizionali, ospita residenze di musicisti maliani, promuove incontri tra musicisti maliani e stranieri, presenta mostre temporanee e possiede una collezione di opere d'arte, tra cui fotografie di Adamaku Yate, uno dei grandi fotografi maliani dell'epoca dell'indipendenza, mancato a 92 anni nel 2020. Alcuni bei ritratti di Kouyaté sono adesso sulle copertine degli album di The Lost Maestros. Ma il Mieruba Art Center si trova a Ségou, oggi capoluogo della omonima regione del Mali e un tempo capitale dell'impero Bambara. Sulle rive del Niger, il Mieruba Art Center è a qualche centinaio di metri dal fiume, a oltre 300 km a nord-est dalla capitale Bamako. Ségou si trova purtroppo in un'area oggi altamente insicura, minacciata dalle attività dei gruppi jihadisti. L'attacco terroristico che una settimana fa ha preso di mira un battello passeggeri in servizio di linea sul Niger, facendo numerose vittime, è avvenuto diverse centinaia di chilometri più a nord-est, ma certo Ségou non è in una situazione pacifica. Cantante, chitarrista, suonatore di Kamal Ngoni, arpa tradizionale, Idrissa Sumaoro, classe 1949, è un veterano della musica maliana. Alla fine degli anni 60, Sumaoro scrisse la canzone Ancien Combattant, che più tardi fu portata al successo dal cantante congolese Zao. Negli anni 70 è stato nelle file di una storica formazione della musica maliana, Les Ambassadeurs du Motel, dove era accanto a Salif Keita e a Kante Manfila e dove ha stretto amicizia con Amadou Bakayoko, poi diventato famoso assieme alla moglie come Amadou e Mariam. Amadou è alla chitarra in uno dei brani dell'album. Ma Sumaoro si è dedicato all'attività musicale parallelamente ad una carriera di insegnante, culminata nel ruolo di ispettore generale della musica per il Ministero dell'Educazione, ruolo che ha mantenuto per 15 anni fino alla pensione. Nel 1971 Sumaoro ebbe l'incarico di insegnare musica a Dire, nella regione di Tombuctù, una città di Re che è rimasta poi sempre nel suo cuore e a cui ha intitolato questo album. Di Re si trova in quel nord del Mali che è oggi tormentato dal conflitto e dalla presenza jihadista. Con la sua voce calda e coinvolgente, Sumaoro canta con nostalgia della Di Re di 50 anni fa ed è un modo per parlare del Mali di oggi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.